Nella parola di introduzione ci è stato letto che siamo esecutori della volontà di Dio, una parola molto importante. Ripeto dal Salmo 103, Salmo 103, versetti 20 e 21. Salmo 103, 20 e 21. Lodate il Signore, voi Suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidiente alla voce della Sua parola. E poi lodate il Signore, voi tutti gli eserciti Suoi, che siete Suoi ministri, fate ciò che Egli gradisce. Dio rivela la Sua volontà ai Suoi servi e ai Suoi profeti, li invia. Egli aveva degli apostoli, aveva davvero delle persone che erano legate a Lui, che parlavano da parte di Dio attraverso l'unzione e l'ispirazione dello Spirito Santo. Sì, Dio parlava attraverso di loro. Possiamo leggere qualcosa di simile in Ebrei, nel primo capitolo, versetti 13 e 14. Ebrei 1, 13 e 14. E a quale degli angeli disse mai, siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Nel versetto 7 è scritto: e mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Se il Vangelo viene annunciato con ardore nello Spirito, ciò ha la sua giustificazione, poiché il Signore stesso ha detto, come scritto qui, che fa dei suoi servitori fiamme di fuoco. Oggi ho due cose che mi stanno a cuore. Da un lato, fornire una breve panoramica di ciò che riguarda l'attuale situazione politica nella misura in cui essa si intreccia con la profezia biblica. Sapete bene che in questa sede non pensiamo minimamente ad impegnarci politicamente. Ma se certi eventi e avvenimenti interferiscono con la parte profetica, lo svolgimento della fine dei tempi, allora è necessario che sulla base delle sacre scritture si facciano luce sulle cose, se ne parli per ottenere così comprensione, sì, intuizione e visione d'insieme su ciò che sta accadendo ora. E poi anche una parola su come possiamo avvicinarci al Signore. Prima di addentrarci in questa riflessione, vorrei soffermarvi brevemente sul versetto 11 del capitolo 19 dell'Apocalisse, poiché qui il nostro Signore viene descritto come fedele e verace. Lo abbiamo già sottolineato durante l'introduzione. Apocalisse 19, versetto 11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Chi legge queste parole, fedele e veritiero, non può fare a meno di pensare che è scritto anche che dobbiamo rimanere fedeli fino alla fine, che dobbiamo perseverare affinché anche noi saremo coronati. Per quanto riguarda lo scorrere del nostro tempo, sottolineiamo ripetutamente che viviamo effettivamente in prossimità del ritorno di Gesù Cristo. Dobbiamo semplicemente vedere e accettare questo come ordinato da Dio. Non sono cose che immaginiamo o ipotizziamo, ma va detto in tutta semplicità che il tempo di grazia, il giorno della salvezza, ha avuto un inizio e avrà una fine. E quando questo giorno di salvezza e di grazia volgerà al termine, allora avrà inizio il terribile giorno del Signore, il giorno dei giudizi divini, il giorno che arderà come una fornace. Leggendo la profezia biblica si può vedere il suo adempimento a vari livelli. Al momento si tratta principalmente di Israele e delle nazioni circostanti. E a questo proposito va detto quanto segue. Qualunque cosa accada e qualunque cosa stia succedendo, una cosa è chiarissima. Alla fine il mondo intero si rivolterà contro Israele. A noi questo non piace, anche questo non ha nulla a che vedere con sentimenti nazionalistici, ma Dio ha semplicemente scelto Israele. Devo metterlo in discussione? Devo metterlo in discussione? No, diciamo con il profeta Isaia che benediciamo Israele nel nome del Signore e gli auguriamo felicità e salvezza. Ho portato con me un articolo di giornale sul sogno particolare di Hussein. E sapete bene che ci sono persone che sognano davvero e altre che sognano ciò che hanno nella loro immaginazione. E specialmente nell'area di lingua inglese è all'ordine del giorno, è normale dire I have a dream, ho un sogno. Questo è vero, ma non significa necessariamente che si sia dormito la notte e poi si sia sognato qualcosa. Può significare, e nel 99% dei casi significa proprio questo, che si ha una certa idea di come potrebbero andare le cose. E ve lo leggo brevemente, sono solo poche righe. Messaggio del profeta. Secondo il quotidiano kuwaitiano, Saddam Hussein descrive così il suo sogno, in cui gli sarebbe apparso il profeta Maometto. Il profeta mi è apparso nel sonno, cosa bella, tutto vestito di bianco candido, ma apparentemente preoccupato per qualcosa. O profeta di Dio, gli dissi, cosa desideri da me? E lui rispose, sono venuto, Saddam, per richiamare la tua attenzione su un grave errore. Sì, sembra bene. Di cosa si tratta, profeta? Chiese. E lui disse, vedo che i tuoi missili sono usati in modo sbagliato. Interessante. Vedo che i tuoi missili sono usati in modo sbagliato. In che senso? Chiesi. E lui rispose, non puntano nella direzione giusta. Una cosa interessante. Al momento, infatti, sono puntati sull'Arabia Saudita, proprio dove è concentrato tutto l'esercito e non su Israele. Avete capito? Continuo a leggere. In che senso, chiese, non indicano la direzione giusta? Qual è la direzione che desideri, o profeta del Signore? Chiesi. E lui rispose, tu conosci la direzione e dovresti correggerlo. Sì, lui conosce la direzione e la conosce molto bene. Questo dovrà essere fatto a breve e verrà anche corretto. In conclusione è scritto, Saddam, secondo il giornale, avrebbe concluso con queste parole. All'improvviso il profeta è scomparso e mi sembra che sia venuto solo per fare questa osservazione. Va bene, l'osservazione l'ha fatta e il mondo intero ha già notato in quale direzione tutto andrà e dovrebbe andare. A questo proposito, affinché lo sappiamo, l'ho già detto una volta che non siamo ancora del tutto a quel punto. Vorrei comunque leggere alcuni passi della Bibbia. Il primo, molto importante per tutti noi, è tratto dal capitolo 1 di Giosuè, affinché tutti sappiano per sempre che era volontà di Dio che le due tribù in mezzo di Rubén e Gad e la mezza tribù di Manasse, che queste tre tribù o queste due tribù e mezzo ricevessero la loro assegnazione di terra a est del Giordano e non a ovest come gli altri. Giosuè capitolo 1 versetti da 12 a 15. Giosuè parlò pure ai Rubeniti, ai Galiti e alla mezza tribù di Manasse e disse loro, ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse, il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso il riposo e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua dal Giordano, ma voi tutti che siete forti e valorosi passerete in armi alla testa dei vostri fratelli e li aiuterete. Finché il Signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi, e siano anch'essi in possesso del paese che il Signore, il vostro Dio, dà loro. Sì, forse anche l'ultima parte qui. Poi ritornerete al paese di vostra proprietà che Mosè, servo del Signore, vi ha dato di qua dal Giordano verso il Levante e ne prenderete possesso. In realtà questa mattina volevo portare con me la mappa che mostra esattamente quanto è grande il territorio che Dio ha assegnato a Israele. Chi conosce la Bibbia sa quindi che non è Israele a occupare la terra, ma che l'odierna Giordania occupa la maggior parte del territorio che secondo il disegno divino è destinato al popolo di Israele e gli appartiene. Ma poiché i politici non rispettano la parola e forse non la conoscono in questo modo, devono fomentare il conflitto, per poter poi sferrare finalmente il colpo finale contro Israele. Vorrei leggere alcuni passi della Bibbia a questo proposito. Il primo da Ezechiele 38. E sottolineo che non siamo ancora a quel punto, ma che tutti i preparativi vengono messi in atto affinché poi in seguito tutto funzioni correttamente. Ora il problema è a est di Gerusalemme di Israele. In questa ultima battaglia sarà a nord di Gerusalemme, nella pianura di Megiddo, che si trova esattamente dall'altra parte del Monte Carmelo. L'abbiamo osservato spesso durante i nostri viaggi in Israele. Ezechiele 38, versetti da 4 a 8. Qui ci viene detto cosa accadrà e chi vi prenderà parte principalmente. Ezechiele 38, dal versetto 4. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine, con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada, e con loro persiani, etiope, genti di Put, tutti con scudi ed elmi. Continua fino alla fine del versetto 7. Ora leggo il versetto 8. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine, negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli, sui monti di Israele che sono stati per tanto tempo deserti. Ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro. Subito dopo, nello stesso capitolo 38, dal versetto 14 al 16, seconda parte del versetto 14. In quel giorno, quando il mio popolo Israele abiterà al sicuro, tu lo saprai. Verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione, tu con dei popoli numerosi con te, tutti quanti a cavallo, una grande moltitudine, un potente esercito. Salirai contro il mio popolo Israele, come una nuvola che sta a coprire il paese. Questo avverrà alla fine dei giorni. Io ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano, quando io mi santificherò in te sotto gli occhi loro, Gog. Capitolo 39, Ezechiele 39, versetti da 2 a 7, non leggerò tutto, forse solo brevemente i versetti 2 e 3, forse. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dall'estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele. E così via. Si potrebbe leggere molto. Per noi è importante anche il versetto 9, dove c'è scritto che per 7 anni si farà fuoco con le armi che rimarranno, cioè si potrà riscaldare con questi. Allora la gente non avrà più bisogno di olio, il che sarà anche un bene. né di altri combustibili. Nel versetto 12 è scritto: la casa di Israele li sotterrerà per purificare il paese, e ciò durerà 7 mesi. Si arriverà quindi in effetti al punto in cui ora le nazioni stanno marciando per costringere Hussein a liberare nuovamente il Kuwait, che poi le nazioni, ma sotto un altro dominio, cioè a nord di Israele, marceranno come un esercito che non c'è stato dall'inizio dei tempi, per poi sferrare questo colpo di annientamento. Ma allora Dio colpirà dal cielo e dirà: fino a qui, non oltre. Allora Dio si glorificherà. Vorrei leggere a questo proposito Gioele 2 e Gioele 4 e mostrarvi che ciò è in relazione con il giorno del Signore, che sarà infatti un giorno di giudizio. Nel giorno del Signore accadranno molte cose e questa sarà una di esse. Gioele capitolo 2 versetti 1 a 3. Suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene vicino. E ora vi chiedo una cosa: prestate molta attenzione a ciò che segue immediatamente l'introduzione riguardo al giorno del Signore che sta per venire. Leggo il versetto 2. Il giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia, come l'aurora si sparge sui monti un popolo numeroso e potente, quale non si è mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future, e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Quindi il giorno del Signore è anche collegato a questo grande e ultimo scontro militare nel suolo di Israele. E Dio metterà fine a tutti coloro che hanno osato marciare contro il suo popolo. Anche il concetto di guerra santa ci è stato tramandato nelle sacre scritture. Gioele capitolo 3 dal versetto 9, forse il versetto 9 e poi eventualmente fino al versetto 12. Gioele 3 versetti da 9 a 12. Gioele 3 versetti da 9 a 12. Proclamate questo tra le nazioni: preparate la guerra. La guerra santa in tedesco. Questo è lo slogan di tutto il mondo islamico. Per loro una guerra santa. Ci sono state le crociate della Chiesa romana, erano tutte guerre sante, per così dire, ma ora si tratta dell'ultima guerra santa. Dopodiché c'è scritto: risvegliate i prodi, vengano e salgano tutti gli uomini di guerra. Fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole. Dica il debole: sono forte. Affrettatevi, venite nazioni circostanti, adunatevi là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi. Le nazioni si muovano e vengono alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Versetto Non ci rallegriamo mai per le cose che non sono buone. Preferiremmo che qui fosse già scritto che tutto il mondo viene al Signore, che tutti lo riconoscono e gli rendono adorazione. Prima che ciò accada dovranno succedere ancora molte altre cose. Il profeta Zaccaria ha già scritto come sarà in questo ultimo scontro, ovvero che allora il giudizio punitivo di Dio si abbatterà su di loro. Ma non solo questo, bensì che anche le armi, non solo le armi, ma i gas velenosi che sono già stati preparati saranno utilizzati. Zaccaria capitolo 14, versetto 12. Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi. I loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Così sarà nell'ultima battaglia. Ciò che sta per accadere sarà solo una preparazione a ciò. In ogni caso, una volta che Kuwait sarà sgomberato, la pressione su Israele sarà così forte che saranno costretti a liberare la Cisgiordania e la striscia di Gaza. E non lo faranno, questo è chiarissimo, perché per loro è vitale. E allora arriverà il momento in cui ci sarà proprio l'unione delle forze armate, come da sempre, come abbiamo letto, non ha avuto eguali. Le tappe di questo processo sono scritte nel profeta Isaia. Non accadrà tutto in un colpo solo, la fine sarà naturalmente il colpo più importante. Ma nel profeta Isaia, nel capitolo 17, leggiamo Isaia 17 dal versetto 1. Oracolo contro Damasco. Ecco, Damasco è tolto dal numero delle città e non sarà più che un ammasso di rovine. Le città di Aror sono abbandonate, sono lasciate alle mandrie che vi si riposano e nessuno le spaventa. Non ci sarà più fortezza in Efraim, nel reame in Damasco, del residuo di Siria avverrà ciò che è avvenuto della gloria dei figli di Israele, dice il Signore degli eserciti. Ci sono anche qui, ora nel capitolo 19, le singole tappe verso questo obiettivo. Ci vengono descritte più dettagliatamente. Isaia 19, nel versetto 16, è scritto: in quel giorno l'Egitto sarà come le donne, tremerà, sarà spaventato, vedendo la mano del Signore degli eserciti che si agita minacciosa contro di lui. Poi continuo a leggere dal versetto 18. In quel giorno vi saranno nel paese d'Egitto cinque città che parleranno la lingua di Canaan, cioè l'ebraico, e che giureranno per il Signore degli eserciti. E così via. Poi al versetto 22 è scritto: così il Signore colpirà gli egiziani, li colpirà e li guarirà, essi si convertiranno al Signore che si arrenderà alle loro suppliche e li guarirà. Iniziamo con l'Egitto. E sapete bene che quando fu stipulato il trattato tra l'Egitto e Israele, l'intero mondo arabo si rivoltò contro l'Egitto. E qui si legge ancora dal versetto 23, già in relazione alla Siria o alla Siria, Isaia 19 dal versetto 23. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto in Assiria. Gli Assiri andranno in Egitto e gli Egiziani in Assiria. Gli Egiziani serviranno il Signore con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e con l'Assiria e tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra. Il Signore degli eserciti li benedirà dicendo: benedetti siano l'Egitto, mio popolo, e la Siria, opera delle mie mani, e Israele, mia eredità. Siamo felici che Dio abbia pensato a tutto. Solo un'altra parola dal profeta Zaccaria, dal capitolo 12, che non solo due popoli saranno allora perdonati, ma tutto il mondo e tutti i popoli riconosceranno il Signore e lo serviranno. Zaccaria capitolo 12, versetto 9. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. E ora il capitolo 14. Versetto 16, Zaccaria 14, versetto 16. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostarsi davanti al Re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Come già detto, Dio ha un piano meraviglioso. Poiché l'umanità si oppone a Lui e anche i popoli sono sotto il dominio del nemico e non possono quindi sottomettersi alla volontà di Dio, alla fine sarà necessario ricorrere alla forza per compiere il giudizio finale affinché poi i rimanenti di questi popoli possano servire il Signore. In fondo non sono mai le persone nei paesi, ma i leader di questi popoli a provocare tutta la miseria. Se oggi ci si rivolgesse alle masse popolari nei vari paesi e si chiedesse loro: volete davvero che accada questo o quello? Essi risponderebbero di no. Ma i capi che sono sotto il dominio di Satana devono fare certe cose perché non possono fare altrimenti. Ora vorrei passare alla seconda parte che è più importante e leggere dal Vangelo di Marco ripensando proprio a ieri sera. Marco capitolo 2, credo, una parola, un percorso, un evento che ci è molto familiare. Marco capitolo 2, versetto 1. Marco capitolo 2, versetto 1. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa, Fermiamoci qui un attimo. Il Signore era tornato. Il Signore era tornato a Capernaum. Lì infatti aveva dimorato per un bel po' di tempo. E quando si era sparsa la voce che era in casa, era proprio questo il punto. Che fosse arrivato, che fosse presente, che fosse lì. Quando si diffuse questa notizia nel versetto 2 è scritto e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. Si è sparsa la voce che il Signore era tornato. Mi piace la parola tornato a casa. Ho ritornato. Conoscete il passo dell'Antico Testamento? La parola Ikabod, la gloria del Signore, si è allontanata. E quando poi la gloria del Signore ritorna, quando il Signore torna nella sua chiesa, quando questo diventa noto, e ciò deve avvenire alla fine dei giorni. Non ci accontentiamo di considerare la parte profetica che include lo sviluppo politico di Israele e tutto ciò che ne consegue. Vogliamo essere testimoni del ritorno del Signore nella sua Chiesa e del fatto che in qualche modo si sappia che è tornato, che può essere presente come ha promesso. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Ieri sera non solo l'abbiamo sentito, ma abbiamo anche vissuto in prima persona ciò che accade quando il Signore è veramente presente. Ovunque fosse la gente accorreva. I peccatori ricevevano il perdono. Gli indemoniati venivano liberati, i malati guarivano. La salvezza di Dio si è manifestata dove Gesù era presente. Non solo parole sul regno di Dio, ma la potenza di Dio si è manifestata a tutti coloro che erano venuti per ascoltare il Signore. Erano venuti anche per sperimentarlo e dobbiamo semplicemente tenerlo presente. Non basta solo venire a ascoltare. Dobbiamo venire con l'intenzione di ascoltare, credere e sperimentare Dio. Se questa potesse diventare la sequenza, allora anche noi vedremo la gloria di Dio. Perché vedete, resta il fatto che Dio è fedele e veritiero. Egli non può venir meno alla sua parola. Alla fine deve essere come era all'inizio, perché l'Alfa e l'Omega, lo stesso ieri e oggi, è lo stesso in eterno. Non è successo solo durante i giorni del Signore, ma anche al tempo degli Apostoli, che lo stesso ministero è stato continuato e la presenza di Dio si è manifestata attraverso l'opera soprannaturale tra coloro che hanno creduto. Lo stesso deve ripetersi. Non può essere altrimenti, a meno che non ci accontentiamo della forma della pietà e continuiamo a rinnegare la potenza. Vogliamo che la potenza di Dio si manifesti e la parola della croce è potenza di Dio per tutti coloro che credono in essa. Vogliamo che la potenza di Dio si manifesti e la parola della croce è potenza di Dio per tutti coloro che credono in essa. Continua a leggere. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini, non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Quale lezione possiamo trarne? Per coloro che avevano già sperimentato Dio, era così importante portare gli altri al Signore a qualunque costo. Non hanno potuto pensare o riflettere cosa dirà ora il proprietario della casa, cosa ne penserà la gente. Chi crede a volte agisce anche contro ciò che naturalmente con la ragione potrebbe sembrare ovvio, ma ciò avviene sempre con piena consapevolezza. Non è scritto che qualcosa sia caduto dal tetto o dalla copertura del tetto. Quando hanno aperto il tetto causando danni a qualcuno, hanno agito con grande saggezza. Il punto è questo: le persone che hanno sperimentato Dio, che sono già state alla presenza del Signore, alle quali si è manifestata la potenza di Dio, faranno di tutto per portare anche gli altri a Lui, per farli scendere proprio dove Lui si trova, a qualunque costo. Ora una domanda rivolta a tutti noi. Possiamo noi paragonarci a loro? C'è in noi una tale convinzione, un tale impulso? Abbiamo compreso la condizione di smarrimento degli uomini, la loro perdizione, abbiamo capito cosa significa che un'anima vale più di tutto il mondo agli occhi di Dio. Anche questo l'abbiamo sentito ieri sera. L'inerzia che si è diffusa anche tra tutti i credenti, anche tra noi, deve finire. Dobbiamo vivere Dio in modo nuovo. Dobbiamo essere presi da un santo zelo affinché possiamo dire agli altri in modo convincente di cosa si tratta. Se non parliamo per convinzione, gli altri potranno allora essere convinti di ciò che diciamo? Assolutamente no. Deve essere una testimonianza fresca e vivente di ciò che abbiamo vissuto personalmente con Dio. E allora anche gli altri si renderanno conto che non viene da quassù, dalla riflessione, ma dall'emozione interiore, da ciò che abbiamo vissuto personalmente con il Signore. Leggiamo ora il versetto 5. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Il Signore guardò alla fede di coloro che lo avevano portato. Si può credere anche per gli altri. E vedete, per loro era una questione di cuore, non solo vedere cosa sarebbe successo. Erano convinti che sarebbe successo. E per questo hanno agito con fede e hanno fatto scendere quell'uomo davanti al Signore. Quando Gesù alzò lo sguardo e vide la loro fede, cioè la fede di coloro che avevano scoperchiato il tetto, che avevano fatto l'apertura, che avevano fatto di tutto per calare quell'uomo. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Questa è la prima cosa. Prima di tutto, la guarigione dell'anima, l'unione con Dio, il perdono che ci è stato donato. Questo è sempre il primo passo. Ma non è l'ultima cosa. Anche la guarigione fisica, così come la intendiamo noi, ne fa parte. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico. Alzò lo sguardo e vide la loro fede. Ma poi non parlò a coloro che avevano creduto, poi parlò a colui che era nel bisogno, che aveva bisogno di aiuto, e a lui disse: figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Il Signore non può dire a un uomo nulla di più grande e importante. Se oggi si può dirti: figlio mio, figlia mia, i tuoi peccati ti sono perdonati, allora questo è il messaggio più potente che Dio possa dare a un uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati. E lo abbiamo sottolineato abbastanza spesso, è scritto anche in Luca 24 e in altri passi, che il perdono dei peccati e il pentimento devono essere predicati a tutti i popoli. Dio non voleva un'istituzione con tante cose, con altari decorati, ricoperti d'oro e così via, con tante candele, in modo che le persone fossero così impressionate da un edificio da pensare di doverlo adorare. Sì, chi e cosa? Forse quelle bellezze che ci sono lì, non è proprio così che funziona. Dio vuole essere adorato, e questo nello spirito e nella verità. Di tanto in tanto, solo per vedere, che sia nella cattedrale in Colonia o in altri posti, in altre città simili, quando ero giovane ho guardato quello che avviene lì. Ho osservato cosa vi accadesse, la gente ne rimane molto colpita. Tutto lo sfarzo che si vede lì, sì, e poi c'è anche l'adorazione. Sì, quale adorazione? Dove va? Verso chi? Tutto si distoglie dalla semplicità con cui Dio si è rivelato in Cristo, e tutte le cose che distraggono da ciò non provengono da Dio. L'abbiamo capito? Non lo dimenticherò mai. Ho visto una statua, credo fosse a Manila, all'Hilton Hotel, dove questa statua doveva rappresentare Cristo. Era un Cristo in rame ed era tutto così consumato e marcio, stavo quasi per dire. Mi dispiaceva tantissimo, ma poi ho guardato di nuovo le persone che entravano proprio in quella piccola cappella e poi hanno reso omaggio. Sì, a chi? Forse a quell'immagine. Quello non è il Cristo di Dio. Il nostro Signore Gesù è risorto da morti il terzo giorno. Egli vive. Ha parlato per 40 giorni con i suoi discepoli del regno di Dio. Poi è sceso al cielo. Ora siede alla destra della maestà e attende che tutti i nemici siano posti come scabello dei suoi piedi. E sta scritto: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra e così via. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Mi fa male dover toccare queste cose. In realtà preferiremmo seguire la massa senza opporre alcuna resistenza. Non possiamo farlo, abbiamo una responsabilità davanti a Dio nei confronti delle persone. In Giovanni 4, 24 c'è scritto che Dio cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità. E Dio è spirito e per questo deve essere adorato in spirito e verità. Sapete, in questo luogo non diciamo nulla su nessuno, ma un intero libro su Fatima e su tutte quelle persone, compreso l'ultimo Papa, che lì estasiato rendo omaggio alla statua di Maria che d'altronde è costata anche molto. Se un profeta o un apostolo avesse visto questo, credo che avrebbe fatto come Ezechia e avrebbe preso il martello e l'avrebbe colpito. Il culto è diventato idolatria e questo va detto alla gente. Vengono fuorviati in nome di Cristo e questo non deve accadere. È importante che ci rendiamo conto che la riforma va avanti fino al punto in cui alla fine, ora prima del ritorno del Signore, la Chiesa di Gesù Cristo raggiunge la sua posizione come era all'inizio nel cristianesimo primitivo. Torniamo al nostro testo, versetto 5, ancora una volta. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia, chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico i tuoi peccati sono perdonati oppure dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? L'una cosa non può essere controllata, ma l'altra sì. Se si sente solo la prima cosa e viene detto i tuoi peccati ti sono perdonati, chi può controllare se nell'anima è successo qualcosa o no? Ma sappiamo che se lo dice il Signore allora accade, anche se non lo si vede con gli occhi, non lo si può verificare, ma per confermare come vero ciò che accade interiormente, il Signore ha incluso nel suo ministero anche l'aspetto esteriore e qui ha chiesto: che cosa è più facile dire, i tuoi peccati sono perdonati, oppure digli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Per tutti noi è chiaro che se ora, come annunziatore del Vangelo, potessi dire a una persona i tuoi peccati ti sono perdonati, questo si può fare, è ancora possibile. Ma se dovessi dire a qualcuno di stesso su una barella, prendi la tua barella e torna a casa, sarebbe un po' più difficile. Forse la lingua si bloccherebbe un po'. Per il nostro Signore era la stessa cosa, aveva l'autorità di perdonare peccati, aveva l'autorità di guarire i malati e lo stesso potere lo ha anche oggi. E disse: forse bisogna rileggerlo ancora una volta affinché tutti sappiano che è scritto così nella Bibbia. Lo disse nel mandato di missione già la prima volta quando mandò i 10 e poi ancora i 70, ma qui leggo dal primo mandato di missione in Matteo capitolo 10 versetto 6. Matteo 10 dal versetto 6. Mandate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando predicate, dite il regno dei cieli è vicino, guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questo fa parte dell'annunzio del Vangelo e come abbiamo sentito così bene anche ieri sera, è stato davvero meraviglioso quando l'uomo di Dio ha detto: se qualcuno venisse da me e mi chiedesse di guarirlo, dovrei dire non posso farlo. E perché un uomo di Dio non può farlo? Perché il Signore l'ha già fatto. Non posso fare ciò che Lui ha già fatto. Egli ci ha salvati, ci ha perdonato, ci ha guariti. Abbiamo a che fare con un'opera di redenzione compiuta e perfezionata. Noi, come annunziatori della parola, diciamo semplicemente alle persone ciò che Dio ha già preparato e ciò che ha già fatto. A coloro che credono con tutto il cuore che Dio li ha perdonati in Cristo possiamo dire: ti è stato dato il perdono. Non è come, scusate, nella Chiesa romana dove ci si confessa e poi uno perdona l'altro. E qualcuno ha chiesto: ma chi perdona colui che perdona gli altri? Chi lo assolve? E alla fine si è fatto il conto di tutta la faccenda e poi è sorta la domanda: sì, e chi perdona il capo in generale? Perché erano loro ad aver accumulato più colpa nel corso della storia della Chiesa. Chi perdonerà loro? Vedete, non sono gli uomini a perdonare, è Dio che perdona. Ma quando annunziamo il Vangelo, annunziamo il perdono che Dio ha donato a tutti noi per grazia. E chi riesce a crederci può sperimentarlo e deve solo ringraziare Dio per questo. Qui in Marco 2 credo abbiamo una lezione molto importante, forse lo leggo fino alla fine. Qui nel versetto 10 è scritto qui: ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Il punto è la questione che qui c'entrano nella seguente, qui c'è scritto: ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità. Chi rilegge attentamente il mandato missionario, lì il Signore dice: io vi do potere su ogni potenza del maligno. E prima che il Signore desse l'ultimo mandato missionario in Matteo 28 disse: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E questo suo potere e questa sua autorità divini li ha conferiti a coloro che ha incaricato di annunciare il Vangelo, affinché possano proclamare la sua parola con la sua autorità e le persone possano così sperimentare il perdono e la guarigione per grazia. Lo abbiamo compreso? È una vocazione divina. non è stato Paolo, né un uomo di Dio speciale della nostra generazione. È la forza di Dio che accompagna l'annunzio del Vangelo. Perché? La parola della croce è follia per coloro che vanno perduti, ma per coloro che credono è potenza di Dio. E così possa manifestarsi anche noi che non solo abbiamo predicato lo stesso Vangelo, ma che Dio fa accadere le stesse cose come segni di accompagnamento, a conferma del fatto che così come perdona i peccati, egli possa anche toccare i malati e guarirli. Allora avremo la conferma che qualcosa è avvenuto anche interiormente, ma che sia dentro o fuori o entrambi o separatamente, Dio opera secondo ciò di cui abbiamo bisogno. In ogni caso è vero che il Signore allora come oggi non lascia che la sua parola torni a lui senza effetto, ma la conferma. Riassumiamo brevemente. La gente sentì che il Signore era tornato. Sapevano esattamente dove si trovasse e la gente accorse in massa. E coloro che avevano già sperimentato Dio e sapevano cosa è in grado di fare, non hanno portato solo una persona o qualcuno che aveva un leggero mal di stomaco che può andare e venire, portarono un caso piuttosto grave, un uomo paralizzato, disteso su una barella, un uomo del genere portarono. Avevano fede e volevano che il Signore fosse onorato e glorificato. Portarono un caso grave. Noi come esseri umani, se potessimo scegliere, sceglieremmo sempre il caso più facile, in modo che la cosa promettesse un po' di successo. Con Dio sembra essere esattamente il contrario. Più grande è il bisogno, più difficile è il caso, meglio è per Dio Onnipotente. Non ha forse detto, c'è forse qualcosa che mi sia impossibile? E faremmo bene ogni tanto a guardare in alto e dire, Signore, Creatore del cielo e della terra, Tu che hai chiamato all'esistenza tutto l'intero universo con la Tua parola onnipotente è avvenuto. Se dici a un cieco vedi, allora il cieco vede. Se dici a un paralitico sii guarito, allora egli è guarito. La parola di Dio è la parola di Dio e compie sempre ciò per cui è stata mandata. Ogni volta che ascolto una predica del fratello Branham, provo due sentimenti contrastanti, gioia e tristezza allo stesso tempo. Felice perché Dio ha trovato un uomo nella nostra generazione, un vaso molto semplice che ha potuto usare e benedire. Un uomo che vedeva davvero delle visioni come i profeti. Non dimenticherò mai il giorno in cui mi sono seduto di fronte a lui e lui mi ha detto parola per parola il 3 dicembre 1962 ciò che il Signore mi aveva detto il 2 aprile dello stesso anno. Non solo ho visto personalmente con l'anima, lo spirito e il corpo, ma ho anche vissuto in prima persona il modo in cui Dio lo ha utilizzato. Mi riempie di gratitudine sapere che Gesù Cristo non solo è lo stesso, ma si è davvero rivelato come lo stesso e ha confermato la verità della parola del Vangelo. Credo che siamo tutti ancora rattristati dal fatto che da noi non si possa ancora dire «Venite, il Signore è tornato da noi, portate gli zoppi, portateli tutti dentro», come è scritto in Matteo 22. Portateli tutti dentro, perché questa è l'ultima chiamata. Il primo è andato e gli ospiti hanno cercato ciascuno una scusa diversa. Uno aveva comprato un campo, non poteva venire. L'altro si era appena sposato, non poteva venire. Ognuno trovò la sua propria scusa. E il Signore era così rattristato che si adirò e disse: «Il banchetto è pronto, le tavole sono imbandite, gli ospiti, gli invitati non sono venuti, perciò andate fuori per le strade, lungo le siepe, lungo le recinzioni e invitate chiunque troviate, buoni e cattivi». Ed ecco la sala si riempì di ospiti. Possa il Signore trovare compiacimento nel tornare nella sua Chiesa e possa essere reso noto che Egli è tornato. Sappiamo che attraverso la sua parola ci ha già parlato, sentiamo continuamente la sua presenza, ma non siamo ancora del tutto soddisfatti. Siamo grati a Dio per ciò che ha già fatto e attendiamo con ansia ciò che farà ancora. Solo allora, quando vedremo adempersi nuovamente davanti a noi gli Atti degli Apostoli, potremo esultare e gioire. La promessa ci è stata data nella parola di Dio e la vedremo adempiuta per grazia, perché già oggi possiamo dire: Dio veglia sulla sua parola e la adempie in ogni modo. Che si tratti di Israele, delle nazioni, in ambito religioso o politico, in qualunque modo sia, Dio stesso veglia sulla sua parola e la adempirà. Possiamo anche noi rivivere Lui e la potenza della sua risurrezione, rallegrarci e invitare gli altri affinché anche loro possano fare la loro esperienza con Dio. Possa anche la giornata di oggi e questa meditazione non essere stata solo ascoltata, possiamo essere stati interpellati a venire al Signore e sapere: Egli è presente per dirti, anima cara, in modo del tutto personale: figlio mio, figlia mia, i tuoi peccati ti sono perdonati, e dire ai malati: sii guarito. Noi crediamo che Egli ne sia capace, Egli ha promesso di essere presente, Egli è fedele e verace, lo farà. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Alziamoci e adoriamo. Padre Celeste, con fede veniamo davanti al tuo santo volto per ringraziarti e adorarti. Signore, la tua parola profetica risplende come una luce brillante in un luogo buio. Vediamo che siamo alla fine dei tempi e che tutte le cose stanno giungendo al loro compimento e al loro destino e che la tua venuta è vicina. Amato Signore, siamo consapevoli che a breve verrà pronunciato l'ultimo sermone, risuonerà l'ultimo richiamo e l'ultimo sarà chiamato ad entrare, affinché secondo Romani 11:26 il numero sia completo. Amato Signore, preghiamo insieme per tutti coloro che hanno alzato le mani. Tu conosci le loro richieste, le loro necessità, sai se sono di natura dell'anima, spirituale o fisica, hai compiuto una redenzione completa che ha coinvolto l'uomo nella sua totalità. Ti preghiamo quindi, Signore fedele, conferma la tua parola. Crediamo che per noi sarebbe più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati, piuttosto che dire prendi il tuo lettuccio e va a casa. Ma per te, o Signore, è lo stesso. Tu sei l'Onnipotente, il fedele, il verace. Non conosci paura. La tua parola è una parola onnipotente. Sia che tu dica la terra produca alberi, sia che tu dica siano create le luci nel firmamento. Qualunque cosa tu dica avviene. Tu sei il Dio onnipotente. Parla oggi a coloro che hanno bisogno di perdono. Figlio mio, figlia mia, i tuoi peccati ti sono perdonati. Possano ora credere con tutto il cuore che ciò sia avvenuto secondo la tua parola. Anche coloro che sono malati, che soffrono di una malattia che i medici non possono curare, possano ora credere che tu hai l'autorità di dire loro, figlio mio, figlia mia, sei guarito. Signore, anche coloro che sono afflitti da vizi e non riescono a liberarsi da soli, coloro che sono legati, anzi schiavizzati, amato Signore, così è scritto in Isaia 61 e in Luca capitolo 4. Lo Spirito del Signore Dio è su di me perché io annunci la liberazione ai prigionieri. Signore, sentiamo la tua presenza, sei in mezzo a noi, a confermare la verità della tua parola a tutti coloro che ora credono. Ti preghiamo quindi, volgi il tuo volto verso di noi, concedici il perdono totale, la purificazione e la santificazione, l'essere pervasi dal tuo spirito fino al rinnovamento e alla rinascita attraverso lo Spirito Santo. Rendici partecipe della tua natura divina, Signore. Siamo ancora su questa terra, dobbiamo lottare contro molte avversità, superare ancora molte prove. Ma nella nostra anima risuona un canto. Ti ringraziamo, o Signore, perché ci sei stato, ci sei e ci sarai misericordioso finché non passeremo dal credere al vedere. Dio fedele, tutti coloro che hanno alzato le mani o meno, ma se hai toccato i loro cuori possano ora avere la certezza che anche a loro è stato concesso il perdono attraverso la redenzione avvenuta sul Golgota. Dio fedele, preghiamo per il nostro Paese, per tutta l'Europa, per il mondo intero. Tu vuoi ancora una volta smuovere il cielo e la terra e compiere ancora una volta grandi cose e confermare la Tua parola. Signore, fa che anche noi possiamo vivere il giorno in cui potremmo invitare le persone, sì, anche i casi più difficili, con la certezza, Tu, Signore, puoi fare tutto. Che cosa sono la malattia, la morte e l'inferno davanti a Te? Tu hai sconfitto e superato ogni cosa. Tu sei il vincitore del Golgota. Sei risorto dai morti il terzo giorno e dici: vi do autorità su ogni potenza di Satana. Concedici la grazia di accoglierla con fede e di esercitarla con fiducia in Te. Ti affido tutti coloro che oggi hanno consacrato la loro vita a Te. Accoglili, perché così è scritto. Ma tutti quelli che lo hanno accolto, Egli ha dato il potere di diventare figli di Dio a coloro che credono nel Suo nome. Noi crediamo e perciò è avvenuto a gloria e lode del Tuo nome. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.